Milano Curiosa,
un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Entriamo ancora una volta nelle vostre case, carissimi amici, e speriamo di tenervi un po' di compagnia con questa storia di Milano e delle sue curiosità. Vi abbiamo già raccontato una serie di curiosità particolari, vi abbiamo anche detto come raggiungere alcune delle chiese, dei monumenti di cui vi abbiamo parlato, e quest'oggi continuiamo a parlare di cose speciali. Voi sapete che Milano, l'abbiamo già detto, custodisce dei grandi tesori, ma la Pinacoteca di Brera quante opere custodisce? Beh, nella Pinacoteca di Brera c'è tutto lo splendore e il talento dell'arte italiana.
Infatti è stata riconosciuta ufficialmente come parte essenziale dell'Accademia di Brera nel 1803 e fu costruita dal grande architetto Giuseppe Piermarini. Si trova tra le mura di un antico convento trecentesco appartenuto all'Ordine degli Umiliati dalla volontà di Maria Teresa d'Austria. Ecco, la struttura è neoclassica e ospita al suo interno la Biblioteca Nazionale Braidense, oltre all'osservatorio astronomico e all'orto botanico. E segue anche l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e infine la prestigiosa Accademia di Belle Arti. Nata inizialmente per ospitare una collezione di opere che era composta da dipinti provenienti da soppressioni di chiese e conventi, a supporto degli allievi dell'Accademia negli studi storici artistici, fu ampliata da donazione e lasciti, e oggi ciò che ne deriva è un vasto patrimonio di opere d'arte.
Abbiamo detto, Carla, hai detto chiaramente, un vasto patrimonio di opere d'arte. Beh, ne ospita oltre 400, sono tante,
eh? Tante, sì.
Dal 300 alle avanguardie, che rappresentano davvero l'affermarsi dell'arte italiana in tutto il mondo. I capolavori sono tantissimi, facciamo per esempio dal ritrovamento del corpo di San Marco di Tintoretto allo sposalizio della Vergine di Raffaello, la cena in Emmaus di Caravaggio e tanti altri. E voi sapete che Milano ha parecchie università, ma la statale, l'università statale, chi lo sa perché si chiama Ca' Granda? Beh, è molto probabile che tra le migliaia di studenti che frequentano la statale di Via Festa del Perdono, solo, oserei dire, una piccola percentuale conosca davvero l'origine del palazzo, la storia dei suoi cortili. E perché cosiddetta Ca' Granda? Sentiamo Carla se la sai.
Te la leggo. Allora, l'università è ospitata proprio nel complesso della cosiddetta Ca' Granda, che era stato voluto da Francesco Sforza come modello avanzato e moderno di ricovero e luogo di cura per malati poveri e anche per togliere dalla strada tanti infermi colpiti dall'allora peste e poi anche da successive epidemie. Nell'aprile del 1456 fu posta quindi la prima pietra del nuovo ospedale, prendendo come esempio quello fiorentino di Santa Maria Nuova, con un loggiato, i cortili interni e le corsie a forma di croce. Questo progetto, affidato all'architetto fiorentino Antonio Di Pietro Averlino, detto il Filarete, venne realizzato grazie a lasciti e donazioni da parte di famiglie nobili, tra cui quella di Cicco Simonetta, che era allora il segretario del Duca di Milano e che donò 500 fiorini d'oro. E che allora
che era un bel po',
infatti. E a questo scopo venne istituito persino uno speciale giubileo che si celebrava ogni anno dispari e che il popolo milanese cominciò a chiamare Festa del Perdono. Da cui infatti deriva oggi il nome della via su cui si apre la facciata rinascimentale dell'università.
L'università, come dicevi, l'Università degli Studi, viene inaugurata il 28 agosto del 24 grazie a Luigi Mangiagalli, che era allora sindaco della città e primo rettore, che l'aveva davvero voluta in modo proprio forte, e in questo modo vincendo le resistenze di chi preferiva allora lasciare che fosse Pavia l'unico grande centro universitario lombardo. Oggi, per esempio, entrando dal portale di via Festa del Perdono, dove ha sede il rettorato, alcuni uffici amministrativi, le facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, si può ancora ammirare l'ala quattrocentesca con i cortili legnaia. Era allora chiaramente adibito al taglio, al deposito della legna. Il cortile ghiacciaia, pensa, che conserva la struttura usata per la conservazione degli alimenti e l'utilizzo del ghiaccio e della neve per le terapie mediche. Se tu ti rompevi una gamba, tac, e te ti infilavano sotto il ghiaccio. Il cortile farmacia e bagni, ma in modo particolare la suggestiva crociera. Che cos'è la crociera? Era l'antica infermeria croce greca, oggi adibita a sala di consultazione su due piani, il grande cortile d'onore seicentesco e l'ala macchio, che è stata rifatta nel 1964. Come abbiamo già detto, l'università statale la troveremo in via Festa del Perdono, si può arrivare coi tram 12-15, la metro 3 scendendo a Missori. Carla, tu scommetto che sicuramente lo sai perché sei una patriota. Il primo tricolore italiano, pensa, è conservato a Milano. In epoca, tu dirai dove, ora te la racconto. Durante l'epoca napoleonica, il Palazzo Moriggia, di origine settecentesca, progettato dal Pier Marini a ridosso del complesso di Brera, era allora la sede del Ministero degli Esteri, poi diventerà il Ministero della Guerra. Passato nel Novecento alla famiglia De Marchi, la famiglia lo donerà al comune di Milano dalla moglie del celebre naturalista Marco De Marchi e la destinerà a sede museale. Dal 1951 è la sede del Civico Museo del Risorgimento di Milano. Il museo, da visitare, carissimi, è ricco di stampe, dipinti, sculture, disegni e anche cimeli. Illustrano il periodo della storia italiana tra la prima campagna di Napoleone in Italia, che era nel 1796, e l'annessione di Roma al Regno d'Italia, siamo nel 1870. Com'è organizzato il percorso espositivo? Carla, prova a vedere e a raccontarci com'è organizzato.
Sì. È ordinato cronologicamente e si snoda attraverso 15 sale tematiche, a cui si aggiungono due sale destinate alle esposizioni temporanee. Tra i cimeli da ammirare c'è il manto verde e argento e anche le preziose insegne regali dell'incoronazione di Napoleone in Italia. Oltre allo stendardo della legione lombarda cacciatore a cavallo e anche al famoso primo tricolore italiano.
Di cui parlavamo, certo. Ecco.
Da vedere poi al termine di questo itinerario culturale il retrostante giardinetto romantico, uno dei luoghi nascosti di Milano che vale la pena scoprire. E quindi questo museo del Risorgimento, per chi volesse andare a vederlo,
scoprirlo,
certo. È in via Borgo Nuovo al 23.
Con cosa ci si arriva?
Con la metro, con la fermata Monte Napoleone.
Allora, sapete chiaramente che il conservatorio è un posto dove si studia musica, ma lo sapete e ci chiediamo, sarà vero, sarà una fake news, Carla, che
allora.
Il conservatorio a suo tempo aveva bocciato Giuseppe Verdi? Beh, il conservatorio di Milano nel 1832 non ammise agli studi il grande compositore, ma possibile? Ce lo chiediamo. Pensa che oggi il conservatorio è dedicato al Verdi. Beh, la commissione che doveva giudicarlo lo considerava troppo vecchio. Aveva 18 anni. Era considerato vecchio per l'ammissione al conservatorio perché l'età massima consentita era 14 anni e soprattutto oltre a quell'età, insomma, 18 anni era vecchio, in più aveva secondo loro un'errata tecnica nella postura della mano, come se non bastasse era uno straniero. E uno dice, ma come uno straniero? E beh sì, proveniva dal Ducato di Parma.
E malgrado l'incidente di percorso, la storia del conservatorio è illustre e risale al conte Carlo Brentano Griant, direttore generale dei Regi Teatri e degli spettacoli proprio durante la dominazione napoleonica. È il 24 agosto del 1803 quando Grianti, così usava firmarsi Carlo Brentano Grianta, avanza la sua proposta, che viene accolta il giorno dopo dal vicepresidente della Repubblica Francesco Melzi de Ril. Il progetto viene esposto il 5 settembre del stesso anno. E cosa prevede? Prevede l'accoglienza presso il chiostro della chiesa di Santa Maria della Passione di 36 studenti. Allora erano 24 maschi e 12 femmine, per un periodo di formazione non superiore al decennio. Il conservatorio, dal punto di vista regolamentativo, si ispira al vicino orfanotrofio di San Pietro in Gessate. Effettivamente il termine conservatorio nella lingua italiana dell'epoca era proprio sinonimo di orfanotrofio.
Il Real Conservatorio di Musica viene inaugurato il 3 settembre 1808 in concomitanza con l'emanazione del regolamento degli studi che era firmato dal viceré Beauharnais, con l'ingresso appunto di 18 studenti nella collegiata della chiesa di Santa Maria della Passione. Cosa significa? Cioè offrivano vitto e alloggio spesati dal governo. Da allora le sue vicende storiche, anche come per esempio l'aggiunta della grande biblioteca, pensate che nel 1816 questa biblioteca avrà la funzione di archivio musicale della Lombardia. Poi verrà fondato il liceo musicale nel 1850, il museo degli strumenti musicali, l'attivazione dei primi corsi di musicologia, hanno reso questa istituzione una delle più importanti al mondo per lo studio della musica. Dov'è il conservatorio Giuseppe Verdi? È in San Babila, il metro San Babila, scendete alla fermata San Babila, poi c'è la via Conservatorio e al numero 12 potete vedere questa meraviglia.
Ho incontrato una certa tizia in un treno in via Versailles. Quando l'estate era propizia, la mia invita in letto con lei. Ma in del bel che ci sarà un tutto e due, niente fus, sento un vimma che il fusava, che il picava porta luce. Salta fera de volata, o signor le mie marie, chi sa d'essere resumata. Fu povera mia, mi ti stremi con tel frec che faceva, mes in camisa qui denche batteva, son scapassot all'età di ritira. Uè che paura, uè che paura. La ghederva e lui il vendenter, la furbona la falè.
Ad un grande lurdi vinter, ma tu quei cose ne spissi.
Nena cotre, na cialada, stio e un po' di calor, te farò una limonata, passerà tutti i dolori. E lo sentì che vai braghine, pende in letto insieme a lei, e mi lì porco champagne, a tremare capapè. Per sentì, ma tutto quel che diseve, e ho sentì anche tutto quel che faceve, in tanche lor in dell'ezze risave, i me pege l'ave. ultime pece l'ave. O sentì che lui cercava l'urinare lì per lì. O sentì che lui rugava proprio in due che serimi. E ti da un tratto il pelme ciappa e tira forfera del letto. Mi del spavento, scorre e scappa e resti più tutti calzetti. E lui il vusava e mi prega, era un quadro del Turchin, del Bacan si indesedava il portinar con tinguili. Il corso de sura dit quande premura ondone fiu in camisa di ritura. E m'han pesta come una cuteretta, ui che disdetta, ui che disdetta.
Morale della favola:
nel prossimo tuo rispetta la donna, in scila diceva la mia pora nona, e mi crapù che luminga sull'ala, se lucia pada la petenada.
E abbiamo tempo di raccontare un'ultima curiosità, Carla, spero, sì. Dunque, tu lo sai, Carla, che anche la Scala ha il suo museo. Mm-hmm. Però ci siamo sempre chiesti, ma in definitiva, ma che cosa c'è al museo della Scala?
La storia...
E tu ci sei stata.
Sì, sì. No, vale la pena, ecco, per chi non l'ha mai visto, almeno
certo.
Vedere un
sì.
po'. L'interno.
Certo.
Infatti la storia del Museo Teatrale alla Scala inizia nel 1911, quando i personaggi più in vista della Milano di quegli anni presero la decisione di acquistare la collezione teatrale dell'antiquario napoletano di origine francese Giulio Sambon, che era stata messa all'asta a Parigi. Il museo fu ufficialmente aperto l'8 marzo del 1913 nell'ex Casino Ricordi annesso al Teatro alla Scala. A questo nucleo iniziale si sono aggiunte poi negli anni numerose donazioni e acquisti che rendono oggi la collezione tra le più ricche e invidiate del mondo. Nelle sale del Museo Teatrale alla Scala, tra le tante curiosità, per esempio è conservata una spinetta del 600 con scritta ammonitrice sopra la tastiera.
Cosa dice?
Che dice?
Cosa dice?
Mano inesperta non mi toccare. E certo, ed è opera di Onofrio Guaracino. Il coperchio poi di questa cassa è stato dipinto nel 1669 da Angelo Solimena, grande pittore salernitano. Al museo poi è annessa una ricca biblioteca di critica, di storia teatrale, di partiture e biografie musicali. Nel 1952 Renato Simoni, critico allora del Corriere della Sera, incrementò la collezione e da allora la biblioteca fu intitolata a sua madre, Livia Simoni. Oggi è tra le biblioteche di settore più importanti al mondo. E il Museo Teatrale alla Scala è proprio annesso alla Scala, quindi Largo Gheringhelli 1 e la metropolitana è a Duomo.
A Duomo, scendi a Duomo, poi fai quel pezzetto.
La galleria.
Certo.
Poi, certo.
Un'altra curiosità, Carla. Ma tu lo sai che a Milano c'è una chiesa piena di ossa?
Sì, che lo so.
Lo sai?
Sì.
Come si presenta? L'aspetto è quello di una chiesa barocca, ma chi entra nella piccola chiesa ottagonale di San Bernardino alle Ossa, sì, di fianco alla Basilica di Santo Stefano, si trova davanti davvero a qualcosa di inaspettato, a, possiamo dire anche di macabro. Nella cappella ossario tutte le pareti, comprese le porte e i pilastri, sono rivestiti da teschi e ossa. Per lungo tempo la tradizione ritenne che i resti appartenessero ai martiri cristiani morti durante gli scontri con gli eretici ariani ai tempi di Sant'Ambrogio, e forse proprio a questo è legato l'appellativo di ossario degli innocenti, così come lo chiamano i milanesi. La storia della chiesa di San Bernardino alle Ossa risale però al 1127. Edificato allora un ospedale destinato alla cura dei lebbrosi, e nei paraggi c'era anche un cimitero per accogliere i corpi dei malati, ma naturalmente si era riempito molto in fretta. Viene quindi costruita una camera destinata ad accogliere le ossa provenienti dal cimitero, al fianco del quale nel 1269 viene edificata la prima chiesa. L'ossario che invece vediamo ancora oggi viene rifatto ex novo e completato nel 1695. Nella chiesa avevano addirittura la loro confraternita i, indovina un po' Carla, i Formaggiat, i fabbricanti di formaggio, il cui protettore San Lucio Martire è dipinto su una tela collocata nell'atrio. Ma c'è un vero mistero che riguarda una tomba che risale al 1768 con alcuni stemmi e una scritta che dice: Colom diede il nuovo mondo alla Castiglia e al León. E questo farebbe magari pensare ai discendenti di Cristoforo Colombo. E per arrivare a visitare questa chiesa, che vi consigliamo, San Bernardino alle Ossa, piazza Santo Stefano, la metro numero 1, scendete a San Babila. E veramente la visita vale la pena. Carla, non abbiamo tempo per altro, sono certo desolata.
Ah beh, dai, un po' di notizie le abbiamo date, alcune anche interessanti, perché tante notizie si danno per scontate, tante, ma invece almeno noi andiamo un po' a fondo e scopriamo i vari segreti.
E comunque vedete, carissimi, che Milano è una città che non finisce mai di stupire e soprattutto che non si esaurisce nelle vie del centro. Certo, c'è tanto altro,
c'è tanto da scoprire a Milano, è una città segreta, diciamo, ecco, che tiene i segreti. Bene, a questo punto, come hai detto tu Niva, non ci resta altro che ringraziare tutti voi che siete all'ascolto e vi aspettiamo, speriamo.
Allora, certo, alla prossima, carissimi.
Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontà, ti t'adora e piscinina, ti te dominet Milan, sotto ti se vive la vita. Se sta mai con le mani in mano, canta in tutto lontano di Napoli se vuoi, ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano.